nostro amico e maestro.
Grazie, grazie molte di queste parole del tutto immeritate. Io intanto ringrazio di aver avuto questa possibilità di dire qualcosa e sperando che ci sia un'interlocuzione. Tra l'altro qui ci sono alcune persone che spero poi intervengano, che la Cina la conoscono, beh, uno l'ha conosciuta perché è stato per 4 anni rappresentante della banca, insomma, detto finanziario in Cina, il dottor Porello, poi la dottoressa Marconi che lavora in Banca d'Italia sulla Cina. Insomma, io sconto anche un po' sul loro aiuto. Perché io vi devo dire semplicemente come introduzione, io mi sono occupato di Cina perché abbiamo avuto a Venezia una serie di occasioni a partire dal 2003 di scambi, di corsi, di formazione con varie istituzioni cinesi, soprattutto sui problemi dello sviluppo sostenibile in Cina, loro volevano anche capire un po' come stiamo facendo noi in Europa. E questo, ovviamente, avendo l'occasione di andarci varie volte, mi sono incuriosito sulla Cina, non soltanto sotto il profilo ambientale, ma sotto il profilo economico e per quello che si poteva capire anche sotto il profilo politico. Poi avevo un po' lasciato perdere negli ultimi 2 anni l'interesse sulla Cina. Mi è capitato per le mani il rapporto politico di Xi Jinping all'ultimo congresso del Partito Comunista, da cui lui è stato eletto segretario generale del partito, che si è tenuto nell'ottobre del 2017. Per la verità, anche prima avevo letto l'intervento di Xi Jinping a Davos. E, insomma, mi era incuriosito questo personaggio, di cui adesso è disponibile anche in varie lingue il libro che ha scritto su tutti i suoi discorsi durante il primo mandato. E allora ho deciso di ricominciare a occuparmi della Cina, ho scritto qualcosa, l'ho mandata a Pierluigi, Pierluigi dice no, allora, ecco, da qui nasce questa chiacchierata che appunto ho intitolato La Cina di Xi Jinping. Punto di partenza, tanto qui Xi Jinping siamo al secondo mandato, no? E di Xi Jinping si parla dappertutto perché, voi sapete, è stato abolito recentemente nella riunione del Congresso Nazionale del Popolo del marzo 2018 il limite di 2 anni al mandato di Presidente della Repubblica, quindi si è detto questo vuol fare l'imperatore a vita. Io non so se sia così, comunque certo è un fatto che è stato eliminato il limite del mandato di 2 quinquenni, insomma dei 10 anni, che era in vigore già da 20 anni. E l'altro aspetto è che, per cui è noto Xi Jinping nella stampa internazionale, anche questo fatto che adesso nella Costituzione cinese è stato inserito il riferimento al pensiero di Xi Jinping, cosa che non c'è nella Costituzione, si parla solo del pensiero di Mao Zedong. Per gli altri successori di Mao Zedong si parla intanto non si nominano mai né Deng Xiaoping, né Jiang Zemin, né Hu Jintao, si nominano solo i loro slogan. E quindi questo è diventato un po' questo fatto che nella Costituzione cinese si metta il pensiero. Fa capire che ormai il ruolo è analogo praticamente allo stesso livello di quello che è stato il ruolo di Mao Zedong. Certamente quando lui è stato eletto per la prima volta nel 2012 nelle 3 cariche che identificano il leader in Cina, perché sono il segretario generale del Partito Comunista, il presidente della Commissione Militare Centrale, vuol dire capo dell'esercito, e Presidente della Repubblica, sì, è stato eletto, ma nessuno pensava che avrebbe avuto il potere che invece adesso lui rivela e che è indiscutibile. E questo è appunto indiscutibile. Il potere di Xi Jinping è superiore a quello di tutti i suoi predecessori dopo Mao. Ma è anche indiscutibile la natura carismatica e l'ampiezza e il respiro della strategia politica, che non la ritroviamo, almeno a me, così leggendo questi documenti, io non, non la si vede nei suoi predecessori, perché ciascuno dei suoi tre predecessori, diciamo sono i tre, i periodi prima, tra Mao e lui, non c'era un'ampiezza di respiro, perché Deng Xiaoping, che è stato il primo, quello che subito dopo Mao ha cominciato la politica delle riforme economiche senza mai cedere sul fatto che bisognava mantenere il sistema politico centralizzato, partito unico, non gli è mai passato per la testa, ma insomma sulle riforme economiche lui ha fatto il primo importante passo, avvalendosi di questo suo primo ministro Zhao Jian, che poi lui stesso ha mandato via e messo agli arresti quando Zhao Jian si è opposto all'intervento a Piazza Tiananmen nel 1989. Quello che identifica questa prima fase è il gradualismo nell'entrare, nel far entrare la Cina nell'economia di mercato e l'apertura internazionale avvenuta attraverso le zone economiche speciali, gli investimenti all'estero. Tra l'altro lì, rovesciando la logica che aveva caratterizzato il rapporto della Cina con l'Occidente nel periodo della fine del Novecento, cioè dell'Ottocento, prima della caduta dell'impero, no? Cioè in cui la Cina si sentiva succube dell'egemonia delle potenze quasi coloniali, e dove la Cina, l'apertura della Cina era stata imposta dall'estero, la Cina era fondamentalmente chiusa, la Cina in fin l'ha completamente rovesciata dicendo adesso apriamo noi come vogliamo noi e ci apriamo perché vogliamo crescere. Ma questa è una visione importante, ma non aveva una grande ampiezza di respiro strategico. Dopo di lui è venuto questo presidente Jiang Zemin con un altro suo primo ministro Zhou Rongji, che hanno attuato la ristrutturazione radicale del sistema economico cinese con effetti anche sociali e drammatici, perché i cinesi poi non avevano più un sistema pensionistico, non avevano più un sistema sanitario, avevano un ambiente completamente distrutto da queste ristrutturazioni, parte privatizzazioni ma soprattutto ristrutturazioni delle imprese di Stato. E anche qui, diciamo, la logica era sì, bisogna ristrutturare il sistema, rimetterlo in carreggiata come un sistema che si avvia verso la modernità, ma anche qua non è che si veda una grande ampiezza di respiro. E anche gli ultimi, Hu Jintao e Wang Jiabao, loro si sono trovati di fronte a mettere un po' d'ordine negli squilibri che avevano ereditato, nel continuare anche lo sviluppo industriale e economico che era stato aperto dai predecessori, soprattutto con l'adesione della Cina alla World Trade Organization. E diciamo il messaggio che loro davano era quello dello sviluppo scientifico, termine che insomma non è che sia un termine coinvolgente sul piano, oppure l'altro della società armoniosa, che è un termine un po' di derivazione confuciana, che faceva capire l'intenzione di mettere un po' d'ordine in questa situazione di squilibri. Xi Jinping ha avuto questa intuizione di rifondare, diciamo, io questa è la mia impressione, poi magari gli altri che si occupano un po' di Cina magari mi correggono, di rifondare intanto ideologicamente il sistema, rilanciando la base ideologica marxista-leninista, lui lo fa con molta chiarezza, mentre alla fine del sistema, del periodo precedente, non so se voi ricordate quel famoso scandalo che investì il segretario del partito di Chongqing, quella grande città, Bo Xilai. Bo Xilai era entrato in conflitto con la leadership perché Bo Xilai richiamava le origini marxiste, leniniste, no? E voleva rilanciare le canzoni di Mao, è stato cacciato via, poi c'erano stati altri. Ecco, Xi Jinping invece ha riaffermato la base ideologica marxista-leninista, ha riaffermato il ruolo guida del Partito Comunista, con una particolare insistenza sul fatto che lui non ha mai voluto riconoscere una frattura nella storia del Partito Comunista. Lui ha sempre legato Mao Zedong con quello che è venuto dopo, e per lui la leadership del Partito Comunista è la strada per guidare tutto il futuro, i futuri passaggi dello sviluppo della Cina. ha richiamato in modo orgoglioso la rivendicazione sull'alternatività rispetto alla visione politica prevalente in Occidente, perché su questo, questo non c'è mai stato cedimento in Cina, né di Deng Xiaoping, né, nessuno ha mai voluto accettare l'idea che dallo sviluppo economico sarebbe venuto inevitabilmente il passaggio su una struttura istituzionale democratica di tipo occidentale. Questo è stato sempre contrario fin dall'inizio, anche quando Deng Xiaoping si è opposto ai conservatori che dicevano devi fare riforme economiche perché in questo modo fai cadere il potere del partito, lui ha detto no, si va avanti con le riforme economiche, il partito mantiene il potere. E questo Xi Jinping lo ha riaffermato in modo molto forte, ma la novità più assoluta è l'indiscutibile affermazione di un ruolo ormai egemone della Cina a livello sulla scena internazionale. Lui ha dato, se voi vi leggete questo rapporto dall'ultimo congresso del Partito Comunista Cinese, ha dato anche i tempi, ha detto qui abbiamo tre fasi. Entro il 2021, quando celebreremo i 100 anni della nascita del Partito Comunista Cinese, noi costruiremo una società moderatamente prospera, la chiamata così, cioè si procederà. Poi realizzeremo la modernizzazione socialista, uso i termini, scusate, sono un po' sloganisti, ma sono i termini, realizzare la modernizzazione socialista tra il 2020 e il 2035. Tra il 2035 e il 50 trasformeremo la Cina in un paese socialista, apro le virgolette, moderno, prosperoso, forte, democratico, armonioso e bellissimo. Questo bellissimo richiama l'idea della civilizzazione ecologica su cui lui... Ora, questo ha una forte valenza, diciamo, non solo assertiva ma anche carismatica nei confronti anche della popolazione, insomma, e non c'è dubbio che insomma sembra esserci una, al di là di episodi che si leggono relativi soprattutto al mondo degli intellettuali di dissenso, però la popolazione gli va dietro, insomma. E perché può permettersi oggi di annunciare un progetto così ambizioso? Perché la Cina si è trasformata, si sta modernizzando con con modalità e intensità impreviste, e il suo obiettivo è guidare questa trasformazione e questa modernizzazione affrontando anche gli squilibri seri che ci sono. Allora vediamo un po' questi punti, poi mi interrompete perché io se no rischio di andare avanti. Allora, il primo intanto il cambiamento a livello macroeconomico. Il tasso di crescita della Cina è arrivato a un massimo del 14% all'anno prima della crisi globale, poi ha cominciato a scendere, si sta stabilizzando su livelli tra il 6 e il 7%, e questa è una strategia voluta dalla leadership di Xi Jinping. Cioè lui si rende conto che la Cina può continuare con tassi impossibili, non solo, ma probabilmente la Cina dovrà, se vuole diventare un'economia avanzata e matura, prevedere anche tassi di crescita nel lungo periodo più bassi. Questo comunque è un fatto che non va letto solo come la Cina sta rallentando, sta entrando. È una stabilizzazione, quindi un passaggio da un'economia in via di sviluppo a un'economia che tende a diventare un'economia moderna, più avanzata. La quota di risparmio sul PIL, che aveva superato il 50% prima della crisi globale del 2008-2009, sta scendendo, mentre comincia a salire finalmente la quota destinata al consumo. Voi pensate che in Cina fino a qualche anno fa la quota del PIL destinata al consumo era il 34%, adesso sta cominciando finalmente a crescere. La quota degli investimenti sul PIL, che aveva superato il 43% prima della crisi e poi era arrivata addirittura al 48% nel 2010-2011, perché Hu Jintao e Wen Jiabao di fronte alla crisi hanno fatto un colossale rilancio, piano di rilancio, tutto basato su investimenti pubblici, infrastrutture, rete alta velocità, eccetera. E però anche questa adesso sta finalmente cominciando a scendere. si sta riducendo il saldo positivo delle partite correnti, una cosa tipica dello
sviluppo. A differenza della Germania.
La Cina sta, tra l'altro gli ultimi dati addirittura hanno addirittura dimostrato che questi addirittura comincia a essere negativo. Insomma. Vabbè, comunque è un fatto transitorio, non è quello. Ma certamente, e ci sono stati, c'è una visaglia, le riserve valutarie cinesi che erano arrivate a 4 trilioni di dollari, no? Sono adesso a 3. E questa è stata anche una delle preoccupazioni per Xi Jinping, di stare attento agli investimenti cinesi all'estero, per questo potrebbe voler dire, insomma, loro ci tengono molto alle riserve valutarie alte, per motivi che magari poi vediamo. Altro cambiamento strutturale evidente: per la prima volta dal 2012 la quota del PIL dei servizi supera quella dell'industria. La quota del PIL dei servizi sta crescendo, la quota del PIL dell'industria sta diminuendo. E questo avviene anche nelle quote di occupazione, solo che, e questo è un segnale che ancora siamo indietro, la quota di occupazione in agricoltura si è ridotta, ma siamo ancora sul 20%, quindi vuol dire che c'è 20%, quindi c'è ancora parecchio da fare per arrivare, insomma, ai livelli di un'economia avanzata. Ma voi capite che questa è una trasformazione macroeconomica evidente, che ci fa capire che la Cina non è più un paese in via di sviluppo, è un paese che sta avvicinando. Non è un paese ricco, perché il PIL pro capite della Cina è ancora molto più basso di quello degli Stati Uniti, ma è un paese che diciamo ormai è la seconda, fra poco è la prima economia mondiale in termini di livello aggregato del PIL.
È la prima.
Ma credo che come PIL aggregato siamo...
PPP,
se lo prendi il PPP siamo 18. Vabbè, insomma, non è ancora un'economia ancora ricca, insomma, nel senso che ci sono... Allora, queste sono trasformazioni macro, ma ci sono delle trasformazioni ancora più rilevanti a livello strutturale. I tempi in cui l'industria cinese, a causa dell'abbondanza di lavoro, si caratterizzava per una passiva imitazione delle tecniche produttive dei paesi avanzati, anche se continuano ad esserci lì attività produttive in cui si utilizzano tecniche già sperimentate nei paesi avanzati, o anche fasi della produzione che sono della fase iniziale della produzione, però i tempi in cui la Cina era imitatrice, che copiava, che si fondava sull'abbondanza del costo del lavoro, sono finiti. Invece l'imprenditorialità cinese, soprattutto l'imprenditorialità privata, spesso partita da zero, perché questa è un'altra delle cose che sorprendono in Cina, oggi può permettersi di puntare a delle qualità sempre più elevate sotto il profilo tecnologico e a posizioni di leadership sul mercato globale. Adesso io potrei farvi una lista di imprese cinesi partite dal nulla nel periodo degli anni 90. Non so, voi certamente conoscete questa casa di produzione di elettrodomestici che si chiama Haier, non è notissima in Italia, ma è il più grande produttore del mondo di elettrodomestici. La Geely era un'impresetta di biciclette nata in Cina da un personaggio che si era messo in testa, dopo l'aveva trasformata, era riuscito a trasformarla in una piccola impresa di automobili. Adesso la Geely ha comprato la Volvo, ha la maggioranza della Daimler, quindi siamo a livelli... Poi ci sono tutte le imprese del settore, diciamo, tecnologico avanzato, dalla Lenovo, che è il più grande, e Huawei, che adesso anch'io ho il Huawei, poi la Xiaomi, che è l'altra, ecco. Poi le imprese del settore online, Alibaba, Tencent, Baidu. Ormai Alibaba ha messo in piedi una società, un gruppo finanziario internazionale che si chiama Ant Financial, che è il più grande gruppo e finanziario internazionale nel settore online, è certamente uno dei più grandi a livello mondiale. Quindi quando Xi Jinping afferma, visto, noi nel 2030 dobbiamo diventare una cyber superpotenza con ruolo guida nel mondo dell'intelligenza artificiale, non è che dice una cosa dal cielo, oggi ci sono le condizioni perché loro possano puntare a questo obiettivo. Questo è il cosa è avvenuto. Come è avvenuto, devo dire, ancora ci sono un sacco di problemi interpretativi. Perché? Da un lato il ruolo delle imprese di Stato rimane determinante, le più grandi imprese cinesi sono imprese di Stato, non cedono sui settori strategici, non hanno mai voluto, e non neanche Xi Jinping vuole sentir parlare di privatizzazione dei settori strategici, strade, ferrovie, aviazione, produzione e distribuzione dell'energia, industrie di base come la siderurgica, l'alluminio, la petrolchimica e poi tutto il settore militare. Qui non si discute. Il problema che hanno loro qui è l'aumento dell'efficienza, che in qualche modo dai tempi di Jiang Zemin, dagli anni 90, avevano aperto questa modificazione istituzionale della trasformazione in società per azione, sostanzialmente, per cui la proprietà rimane in mano pubblica, ma insomma possiamo accettare che ci sia anche una partecipazione. Insomma, il nostro modello dell'impresa di partecipazione statale è qui, insomma, in versione cinese, ecco. Su questo non ci sono cedimenti. Invece hanno lasciato andare la privatizzazione delle quelle che erano piccole, ma poi sono diventate grandi, e allora lì l'altro correttivo è il controllo politico. Io non sono un giurista, qui ci vorrebbe qualche giurista che conosce bene, ma io ho avuto l'impressione di una grande ambiguità giuridica nel quadro dei rapporti tra imprese private e potere politico. Per esempio, la Huawei è posseduta formalmente da un governo locale, non è posseduta da quello che fa tutto nella Huawei, dal suo fondatore. E quindi la proprietà è del governo locale. Per esempio, la Lenovo, che è nata come una cosa prodotto dell'Accademia Nazionale delle Scienze Cinesi, rimane di fatto in mani pubbliche, però insomma. E poi c'è questo stranissimo, io non so se i miei amici che conoscono di più direttamente la Cina possono spiegare, il fatto che esistano delle norme giuridiche che vengono tranquillamente
cortocircuitate.
Per esempio, le imprese estere non possono possedere azioni in società cinesi se sono nel settore online. Ora, com'è che Alibaba è quotata sul mercato mondiale, ha la sede nell'isola Cayman, si prende tutti i redditi? Perché hanno inventato una cosa che anche gli americani credo avessero già inventato, questa cosa delle variable entities, per cui hanno una sussidiaria che fa i contratti con le imprese cinesi. Le imprese cinesi producono, siccome devono fare quello, devono rispondere a un contratto, gli mandano i redditi, i profitti, e quindi la SoftBank, i proprietari internazionali di Alibaba. Il governo cinese non dice niente, questo potrebbe dichiararlo illegale da un momento all'altro, ma non lo fa. Perché? Perché c'è il controllo. Il momento che però Jack Ma entrasse in conflitto con il potere politico cinese, il potere politico interverrebbe. Addirittura il caso di Tencent, l'altra grande impresa dei messaggi online, quella che ormai sta facendo concorrenza a Yahoo, così insomma, quella è il suo amministratore, è nel comitato centrale del Partito Comunista, secondo la famosa teoria delle tre rappresentanze, teorizzata da Jiang Zemin, per cui la terza rappresentanza sono gli imprenditori, cioè stanno nel Partito Comunista, ma sono, quindi gli imprenditori sono liberi e tanto più incoraggiati anche nell'investimento estero se sono presenti nei settori tecnologicamente avanzati. Quindi c'è questa ambiguità del quadro giuridico, per cui la Cina la mia impressione è che non si trasformerà in un'economia di mercato come noi pensiamo, come si pensava doveva fare quando ha aderito alla World Trade Organization. Rimarrà in questa situazione che, insomma, così, che è ancora fonte di alcuni punti di domanda. Poi questa è la trasformazione economica, ma poi cosa sta succedendo nella società? Questo è anche molto importante capirlo. Intanto sul terreno della infrastrutturazione e della urbanizzazione. La Cina qui ha fatto passi avanti enormi. La Cina credo che abbia la più grande rete ad alta velocità del mondo. Shanghai è la più grande metropolitana del mondo. Il porto di Shanghai è il più grande porto containers del mondo, quindi quello che loro hanno fatto, i progetti di Xi Jinping, se voi vi leggete i tre grandi progetti di Xi Jinping nel rapporto politico, costruire una nuova città a 150 km da Pechino che sarà una città completamente nuova, dove si sposteranno ministeri, università, sarà una città ecologica. Questo è un progetto che loro cominceranno a fare. Tutta la zona del cosiddetto progetto del Guangdong, che lega Shenzhen, Guangdong, per collegarsi a Hong Kong e Macao, dove hanno fatto, credo, il ponte più lungo del mondo adesso, sono 30 chilometri. Questo lo vogliono completare. L'investimento verso il centro, nella tutta la zona cosiddetta del fiume dello Yangtze, fino a Chongqing, tutta la parte di sviluppo del centro, è il 40% del PIL cinese che verrà investito da un progetto di trasformazione colossale che Xi Jinping ha in mente. E questo è il progetto sulle infrastrutture. Poi c'è il discorso dell'urbanizzazione. L'urbanizzazione, voi sapete che è andata avanti moltissimo, ma c'è ancora il problema sociale del fatto che questa urbanizzazione ha portato moltissimi migranti dalle campagne, e molti di questi migranti, sapete che in Cina se non hai l'UCOL, il permesso di residenza, non puoi avere i servizi sociali, puoi anche starci in città. Ma dopo non c'hai l'educazione per i figli, nella sanità. Adesso Xi Jinping, su questo, con il nuovo progetto di urbanizzazione, sta cercando di andare verso lento superamento del sistema degli UCO, però lo fanno delle piccole città, perché le grandi città non sono molto d'accordo di superare questo sistema, preferiscono avere la gente lì senza assistenza, perché questo costa, se no gli costerebbe tantissimo seguire, anche provvedere ai servizi sociali di questi migranti. Quindi si procede anche qui secondo una logica molto tipica loro del gradualismo e della progressività. Poi c'è tutto il discorso dell'agricoltura. Voi sapete che lì proprietà della terra è sempre, non si può parlare di proprietà privata della terra, però in agricoltura ci sono i diritti di utilizzo della terra, cioè gli agricoltori adesso possono, e con Xi Jinping queste cose miglioreranno, possono ottenere dai villaggi che possiedono la terra un diritto di utilizzo che mi pare vada oltre i 30 anni adesso, e tra l'altro i villaggi devono stare attenti, perché prima gli espropriavano la terra senza dirgli niente, perché la vendevano alle città che dovevano urbanizzarsi, e quindi i villaggi guadagnavano, poi non compensavano i contadini, e questo ha cominciato a creare delle tensioni. E quando hanno visto che c'erano delle tensioni sociali, hanno cominciato a intervenire. Adesso quello che Xi Jinping dichiara: io voglio fare un mercato che funzioni bene, ma non dei diritti di proprietà, come è stato fatto per le abitazioni, ma dei diritti di utilizzo delle terre agricole. L'altro grande problema che loro hanno è il problema delle pensioni e della sanità. Quando sono state smantellate le comuni agricole in Cina, non c'era più né assistenza sanitaria nelle città. Parlavo stamattina con Enzo, che era stato lì nel periodo anni 90, era stato all'inizio degli anni 90, si cominciava allora a parlare di sistema pensionistico. Adesso in Cina quasi il 90% ha un minimo di assistenza sanitaria. Il sistema pensionistico è stato esteso, ma c'è ancora moltissimo da fare. I dati dicono che la Cina è ancora indietro rispetto ai livelli di economie avanzate. E lo stesso dicasi per l'ambiente. Xi Jinping parla della civilizzazione ecologica, però c'è ancora un enorme lavoro da fare. Anche se dobbiamo riconoscere che lui aveva, prendete per esempio uno dei problemi cruciali oggi dell'ambiente del mondo, il problema del cambiamento climatico. Quando c'è stato l'incontro con Obama, loro avevano concluso un accordo, e questo ha permesso per esempio l'accordo di Parigi. Arrivato Trump, adesso siamo al paradosso che un paese come la Cina, che prima non sapeva neanche bene se bisognava occuparsi del cambiamento climatico, si occupava dell'inquinamento urbano dell'aria, adesso è il paese leader. Xi Jinping nelle sue affermazioni si pone come paese leader nella politica di collaborazione internazionale per affrontare il problema del cambiamento climatico. Quindi ci sono tutti questi problemi che Xi Jinping ha in mente. La mia impressione, devo dirvi, leggendo il rapporto politico di Xi Jinping, è che sulle pensioni e sulla sanità forse una maggiore decisione sarebbe stata auspicabile, però può darsi che questo stia avvenendo e io non ho le informazioni sufficienti. Un altro squilibrio invece che preoccupa molto il mondo oggi in Cina e che viene spesso in Occidente usato per dire vedrete che non ce la fanno, vedrete che adesso finiranno per entrare in crisi, è il problema della instabilità finanziaria e il pericolo per esempio dello scoppio di una bolla immobiliare e il problema dell'eccessivo indebitamento. Sulla bolla immobiliare io francamente non mi sono fatto l'idea, può darsi che mi sbaglio, reggendo i dati, che io non vedo sto gran pericolo della bolla immobiliare, perché i prezzi sono aumentati moltissimo, anche 5 volte negli ultimi anni nelle città. Ma perché? Perché è stato privatizzato il mercato delle abitazioni, cioè la gente si può comprare la casa, non il terreno su cui la casa, ma la casa sì. E quindi questo è stato, come dire, l'emergere sul mercato di qualcosa che prima era soffocato dalla mancanza del mercato. Allora si dice, ma ci sono le città fantasma, hanno costruito troppo, questo farà crollare i prezzi, ma il processo di aumento della domanda per il processo di sviluppo dell'urbanizzazione di cui ho parlato prima e anche per le iniziative che stanno prendendo per cercare di affrontare questo problema di presenza di attività produttive nelle città anche dove hanno costruito troppo, potrà forse creare nel breve periodo qualche caduta di prezzi, ma nel medio periodo io non lo vedo sto pericolo della bolla immobiliare. Sull'indebitamento, è vero che l'indebitamento è arrivato oggi al 250% del PIL ed è vero che è grandemente dipendente dalle imprese, cioè sono le imprese che si sono indebitate troppo. Questo è dovuto intanto a una politica, si chiama tecnicamente, di repressione finanziaria che è stata seguita in Cina praticamente sempre, però adesso è cambiata, perché per esempio tenere bassi forzatamente i tassi di interesse, Xi Jinping su questo ha cambiato, anzi è stato accusato di liberalizzarli troppo, di creare problemi in questo senso. Poi c'è lo sviluppo in Cina del cosiddetto sistema bancario ombra. Non siamo arrivati ai livelli di un paese avanzato come gli Stati Uniti, però il sistema bancario ombra in Cina è aumentato moltissimo ed è aumentato per tanti motivi. Per esempio, in Cina gli enti locali non possono indebitarsi. Adesso credo che lo cambino questa cosa, no? Che Xi Jinping voglia cambiarlo. Ma prima cosa facevano? Costituivano delle società, gli davano in garanzia un po' di attività immobiliari, un po' di attività. Queste si indebitavano, ma non con le banche, col sistema bancario ombra che intanto nasceva. E quindi, siccome questo è molto diffuso in Cina, la presenza dei governi locali nei progetti anche di sviluppo, voi capite che questo ha fatto lievitare il sistema bancario ombra. Ma un altro fattore che ha fatto lievitare il sistema bancario ombra è stato lo sviluppo delle imprese nella tecnologia digitale. Per esempio, chi è che ha costituito? Alibaba, quando è nato, ha costituito un sistema, che mi pare si chiama Yobao, che praticamente tu ti puoi indebitare con loro, puoi prendere a prestito i soldi da loro, ricevi un tasso di interesse più alto, poi dopo utilizzi tutti i meccanismi online che loro ti consentono e che adesso sono diventati molto più avanzati. Questo è sfuggito completamente al controllo, è parte del sistema bancario ombra. Adesso a me pare di aver visto in Xi Jinping una linea abbastanza decisa verso la riforma del sistema finanziario.
Il governatore è cambiato.
Il governatore è cambiato, questo nuovo però insomma è sulla linea del vecchio, questo Yi, che è stato anche lui un PhD in America, nell'Indiana. Adesso io non vi sto a illustrare, ma l'ultima riunione di marzo del Congresso Nazionale del Popolo, che è quello che fa, hanno fatto vari interventi nella linea della riforma del sistema finanziario, ma anche qua noi non possiamo immaginare che loro lo liberalizzino con troppa facilità, innanzitutto perché hanno guardato cosa è successo nel mondo con la crisi finanziaria del 2008-2009, ma poi perché la loro attitudine è di procedere molto gradualmente e guardando poi cosa succede. Per esempio, apriamo gli investimenti esteri, vediamo un po', riapriamo gli investimenti esteri, vediamo. E questo però insomma la nomina del nuovo governatore che è in linea con il vecchio, quindi la nomina di questo responsabile dei settori economici che si chiama Liu He, che è adesso diventa anche presidente della commissione che sorveglierà tutto il sistema.
La vigilanza è unita o separata?
Dunque la Banca d'Italia fa parte del Ministero del Consiglio dei Ministri, la Banca della Decina, la BOC. Ma è un ministero come un altro, non ha... Adesso loro hanno messo tutto, compresa la banca Oceana, sotto questo cappello di questa importante commissione che è presieduta.
Separata. Dalla banca. Però sostanzialmente uno spin-off della banca centrale che si è realizzato nel 95.
Ecco, poi magari ci dite qualcosa di più preciso su questo punto. Ultimo punto, poi finisco.
No.
È questo progetto della Cina a livello internazionale. Volevo toccare brevissimamente quattro punti. Il fatto che gli investimenti cinesi all'estero da un anno o due sono superiori agli investimenti esteri in Cina. Questo è un fatto importante. Lì c'è un atteggiamento, insomma, gli investimenti esteri vengono favoriti, ma la mia impressione è che vengono favoriti nei settori produttivi tecnologicamente avanzati, laddove c'è la sensazione o che siano stati fatti con un eccessivo indebitamento interno o che vadano su attività che non vogliono dire un'affermazione di egemonia vera della Cina sul mercato economico, sul piano economico tecnologico. Fate conto, alberghi, teatri, cinema, perché questi ormai possiedono di tutto. Allora li fermano. Se Anbang, la società di assicurazioni che è stata nazionalizzata da un giorno all'altro, è stata fatta perché aveva problemi di, tanto è stato credo arrestato il suo, per corruzione il suo capo, ma perché aveva problemi di eccessivo indebitamento che ha truffato i risparmiatori, ma poi investiva in queste attività, alberghi, credo che avesse comprato Astoria o altri, insomma, e qui, e allora lì si interviene, non si discute. Questo vedete ancora come c'è un controllo molto deciso a livello centrale. Poi gli altri grandi progetti sono quello dell'American Investment, dell'Asian Investment Infrastructure Bank, che insomma, vabbè, l'abbiamo ormai da 4 anni, va avanti, ma soprattutto quello della cosiddetta Belt and Road Initiative, cioè la nuova via della seta. Per la via, la vecchia via, voi sapete, aveva 2 strade, quella passava attraverso il centro dell'Asia e quella sotto attraverso il mare. Io ieri ho partecipato a un'interessantissima riunione degli addetti finanziari in banca, della Banca d'Italia, ma si vede che la Cina ormai con questa Belt and Road Initiative è presente in modo molto... Noi pensiamo, noi in Europa, che a noi interessa, ecco, che arriva a Venezia. No, questi sono presenti su tutto il territorio, ma naturalmente non è tutto solo, ci sono molte luci e molte ombre che ci fanno capire come in questo sforzo evidente di presenza egemonica internazionale la Cina abbia ancora forti tensioni che deve affrontare. Per esempio, uno degli oppositori sia della dell'Asian Investment Infrastructure Bank, il Giappone non l'ha mai vista favorevolmente, ma non vede neanche favorevolmente la Belt and Road Initiative. L'India non vede questa iniziativa come un momento egemonico della Cina. E insomma, le tensioni ci sono, ci saranno anche con la Russia, perché la presenza attraverso la Belt and Road in mezzo nell'Asia centrale, per esempio gli accordi che ha fatto col Kazakistan e il Turkmenistan per costruire quegli enormi oleodotti e gasdotti, significano che insomma lì ci sarà un certo rapporto conflittuale anche con la Russia. E poi ci sono le tensioni con gli Stati Uniti. La mia impressione è che le tensioni con gli Stati Uniti siano più, diciamo, tra virgolette, pericolose e rischiose, più che sui dazi, sulla possibile, diciamo, guerra fredda online, cioè sul fatto che i cinesi ormai vogliono essere presenti in modo, appunto, con una figura di leadership nel piano delle tecnologie digitali. Gli Stati Uniti li accusano di portarli via, sul piano, li accusano sul piano dei diritti di proprietà intellettuale. E come avete visto, avete letto, sono state bloccate delle acquisizioni. La stessa Huawei negli Stati Uniti non viene scoraggiata, perché dicono che in questo modo vogliono impadronirsi delle tecnologie, nelle reti mobili, nel mondo dei 5 giga. Ma insomma, c'è questa tensione che insomma, non, non sappiamo, ci sono alti e bassi anche qui, ma probabilmente più seria e nel medio periodo più rischiosa, diciamo. Non arriviamo ancora alle tensioni militari, perché insomma lì ci sono, ma insomma gli Stati Uniti accusano la Cina di imperialismo militare perché ha aperto un porto militare a Gibuti, ma insomma è uno. Poi adesso dicono che anche nel sud, nei mari del sud della Cina, questi hanno aperto. Ma non mi pare che i rapporti pare che ancora lì siamo con un certo squilibrio, ma nel campo delle tecnologie digitali non siamo a un grande squilibrio, quindi lì siamo in un mondo di tensione per l'egemonia. L'ultimo punto, poi ho finito, l'Europa. Ecco, io la mia impressione è che un rapporto dell'Unione Europea con la Cina non c'è, semplicemente non c'è. Ci sono i rapporti tra i singoli paesi, c'è la Germania, c'è la Francia, anche noi credo che ci siamo andati, ma voi capite che i cinesi, che non, quando guardano questa, loro piacerebbe molto l'Europa. Xi Jinping, quando è venuto credo a Bruxelles, ha fatto il grande discorso: sono due pilastri nelle civilizzazioni del mondo, uno siamo noi, ma l'altra è l'Europa. Però poi in pratica una presenza dell'Unione Europea come tale in Cina non la si vede, si vedono le presenze nazionali, i cinesi sanno come cercare di utilizzarle al massimo loro vantaggio. Questo secondo me è un po' qualcosa su cui forse dovremmo riflettere di più. Scusatemi se vi ho portato via troppo tempo.
Io avrei una parola da usare, straordinario.
Ma non sono io, la Cina è straordinaria.
Buono. Extra. C'è l'ambasciatrice. Allora grazie mille per questa